Io so che tu non sei nato cieco.
No, 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 io sono nato, stavo per dire una cavolata, stavo per dire sono nato normale, non so come mi stava uscendo sta frase. Ogni tanto.
Il mostro è dentro di noi. Salve, benvenuti a Fuori Norma, un podcast su disabilità, malattie croniche, autismo e fragilità sociale. Io mi chiamo Emanuela, sono un'educatrice, insegnante e attrice che ha la fortuna di essere anche disabile, autistica e fighissima. Lo so, decisamente fuori norma. Se anche voi per qualunque motivo vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per voi. L'ospite di questa puntata si chiama Marco Adriani e se non lo seguite, seguitelo perché è veramente molto interessante. Non voglio anticiparvi niente perché insieme parleremo praticamente di tutta la sua storia di vita e di quello che fa, compresi i suoi contenuti. Per cui non vi trattengo oltre e vi lascio all'ascolto di questo episodio. Ci vediamo dopo per i saluti. Ciao Marco, benvenuto.
Ciao, grazie Manuela, grazie.
Abbiamo oggi l'onore di avere il cieco più famoso d'Italia. Così.
Mi definisco così sui social, poi in realtà c'è una parentesi importante che metto dopo, che tra parentesi metto di altri non ne ho visti, quindi è fondamentale, perché ovviamente è una battuta, però insomma.
Certo, però poi nei tuoi video ti definisci cieco parziale.
Sì, in realtà io sono cieco parziale. Una volta mi definivo ipovedente. In realtà poi ho, cioè, perché è una sottile differenza, che poi sottile non è. In realtà poi ho scoperto che io non rientro nell'ipovisione grave, ma rientro nella cecità parziale. E ci sono un po' di differenze. Io per poco, per fortuna, per sfortuna, rientro nella cecità parziale. Quindi nella categoria cecità. C'è la cecità totale, la cecità parziale, si divide così. E poi c'è l'ipovisione grave, ipovisione media, ipovisione lieve. Che ipovisione lieve tendenzialmente è chi ha gli occhiali, banalmente. Quindi.
Certo, che è una cosa che io dico sempre, cioè se tu hai gli occhiali, che tu sia miope, astigmatico, entrambe le cose, è un deficit, anche se la nostra società ci consente di compensare con mezzi tecnici e tecnologici e nessuno ci discrimina per questo, però sulla carta se ti mancano dei gradi è un deficit.
Sì.
Ci vuoi spiegare la differenza fra ipovedente, cieco parziale, cieco, che differenza c'è?
Allora, ci sono due fattori. Prima ti spiego un po' i fattori, così poi ti dico la differenza di questi fattori. Poi. Uno è il visus, il grado di visione, quindi quanto chiaramente vedi un'immagine, no? Quello che di solito penso dall'oculista si faccia facendo guardare le lettere da lontano su uno schermo, no? E quello è il tuo grado di vista. E poi c'è il campo visivo, quindi quanto ampia è l'immagine che vedi, no? Il campo visivo totale del 100%, c'è cioè chi ce l'ha dell'1%, chi del 10%, del 30% e così via. La cecità totale, in realtà, partendo proprio da quella più grave, quindi la cecità totale, non vuol dire per forza buio, buio totale, vuol dire, cioè può essere anche quello, ovviamente, però. Per rientrare nella cecità totale si può arrivare anche fino a, volendo, anche a 10 decimi, però in un campo visivo molto molto ristretto, massimo del 3%. Quindi immagina di vedere benissimo, però attraverso una cannuccia, attraverso una serratura. E quella è definita cecità totale. Quindi una persona che magari per andare in giro ha difficoltà oggettivamente importanti, perché non avere il campo visivo ampio, non avere la visione laterale, tutto questo è molto difficile per andare in giro, però magari riesce a leggere delle cose, delle scritte, anche piccoline, perché comunque ha un visus buono. Quindi quella è la cecità totale. La cecità poi appunto anche chi non vede assolutamente nulla, quello ovviamente è cecità totale. La cecità parziale aumenta un po' questo range, nel senso si può arrivare, mi sembra, fino al 10% di campo visivo, quindi la serratura si allarga un pochino, è uno spiraglio della porta, diciamo, oppure un massimo di un ventesimo, quindi il 5% di capacità di vista, quindi la lettera quanto la vedi lontano. Viene calcolata in decimi, poi in ventesimi, poi in cinquantesimi, e un ventesimo il massimo, che sarebbe il 5%, per dirle parole povere. Ad esempio, io rientro nella cecità parziale perché il campo visivo è abbastanza ampio, ho circa il 40% se non sbaglio, poi è molto difficile anche da calcolare il campo visivo. Però rientro perché come qualità della vista io ho dall'occhio migliore un ventesimo, quindi rientro per quell'occhio rientro al pelo, per l'altro occhio invece ho un cinquantesimo, quindi è nettamente più basso e comunque rientro nella cecità parziale. Poi c'è l'ipovisione grave, che mi sembra sia fino al 30% di campo visivo, quindi si apre ancora un pochino la porta, e mi sembra un decimo di, oppure, cioè, o il 30% di campo visivo, oppure un decimo di vista, quindi 1 su 10, quello che tu vedi da 10 metri, la persona ipovedente grave, la vede da un metro. Penso venga calcolato così, poi le distanze per la lettura delle lettere non lo so bene, quella è una cosa degli oculisti che sanno loro come si calcolano i decimi proprio.
Sono cose molto tecniche, allora da quello che ho capito io faccio un riassunto per capire se ho capito. Rientrano in questa distinzione due fattori, uno è il campo visivo, cioè quanto è ampio il tuo campo visivo, quanto ci vedi largo, ma non so in che altro modo.
è difficile da comprendere, lo so.
Ok, sì, no, la cosa della cannuccia è molto chiara, cioè se vedi attraverso una cannuccia, attraverso un qualcosa come il tubo dello Scottex o una tazza o un'insalatiera, ci sono queste differenze, esatto, di ampiezza, esatto, di campo visivo, e mm-hmm. poi chiaramente anche quanto vedi e quindi quanto è accurata, diciamo così, la tua vista.
Esatto, questi sono okay. i due fattori, sì.
Ok, quindi dall'intersezione di queste due caratteristiche ci sono questi diversi gradi di cecità, che comunque, come hai fatto bene ricordarlo tu, anche i ciechi totali non è detto che non vedano niente, cioè quello che vede un cieco cambia da persona a persona. Anche qui stiamo parlando quindi di uno spettro, no? Di un'intersezione di caratteristiche.
Esatto, sì. Poi si calcola tendenzialmente la peggiore di queste due caratteristiche, tendenzialmente, dall'occhio migliore. Quello è un po' il metro di misura. Però lo so che è complesso, però sì, questo è un po' per dire che è uno spettro molto ampio e molto personale, molto individuale per ognuno. Anche per tanti altri fattori, c'è chi magari vede meglio con tanta luce e vede quasi nulla al buio, e c'è qualcuno che al contrario, gli dà fastidio tantissimo la luce e al buio vede un pochino meglio. Questo succede. Io conosco tante persone con disabilità visiva perché faccio parte di un'associazione di Torino, ho fatto tante cose insieme a loro, anche a livello organizzativo come volontariato, e conoscere tutte queste persone è divertente quasi, perché scopri che ci si compensa, no? C'è una persona che vede meglio di notte, una che vede meglio di giorno, una che vede meglio da lontano, una da vicino, e quindi mi è capitato di fare dei viaggi con questi ragazzi, questi amici, dove ognuno aveva il suo ruolo, no? C'era la persona che leggeva il menu perché vedeva bene da vicino, la persona che vedeva i cartelli stradali per trovare la stazione, la persona che guidava gli altri di notte, quello che guidava di giorno, cioè era proprio mettere a disposizione ognuno quello che riusciva a vedere, ecco.
Fantastico, sì, io sicuramente ne conosco meno di te, ma la cosa affascinante è sempre che ancora non ho trovato una persona che vede, cioè due persone uguali da questo punto di vista, no? Di quello che realmente vedono, magari appartengono alla stessa categoria, ma la loro esperienza del mondo è totalmente diversa, perché poi è questo, no? Che quello che tu percepisci ti crea un'immagine del mondo, un'esperienza del mondo diversa, no? La percezione, poi noi la elaboriamo in informazioni e concettualizziamo la realtà che abbiamo intorno, no?
Sì, esatto. Ed è difficile addirittura tra di noi capirsi come ognuno vede, no? Poi ci sono persone magari che sono più tranquille nell'andare in giro, però poi non riescono a vedere quasi per nulla il telefono, le cose da vicino, persone che invece appunto usano il telefono senza problemi, con caratteri anche piccoli, poi in giro però hanno difficoltà importanti. è tanto soggettivo, cioè bisogna conoscere la singola persona, il singolo caso.
Certo, e chiedere, non assumere, chiedi. Questa è un'altra di quelle cose che chiunque, per qualunque disabilità, la gente in genere tende ad assumere, cioè a presupporre delle cose solo in base, no, al nome della malattia o della disabilità, delle caratteristiche, ma poi si declinano in modo diverso a seconda della persona. Quindi se tu non entri in dialogo, non ascolti quella persona, non saprai mai esattamente quella in particolare di persone, in che modo si declinano queste caratteristiche su di lei.
Sì, esatto.
Senti, parlando di esperienza del mondo, una cosa che ho notato molto diversa anche con altre disabilità è che c'è una grossa differenza tra il nascere con delle caratteristiche e acquisirle più tardi. E qui io chiedo a te, perché io so che tu non sei nato cieco.
No, io sono nato, stavo per dire una cavolata, stavo per dire sono nato normale, non so come mi stava uscendo sta frase. Ogni tanto ti partono.
È dentro di noi, Marco. Il mostro è dentro di noi.
Mamma mia, e poi faccio le pulci agli altri su quello che dicono. Appunto, io vedevo da bambino, semplicemente quando avevo 4 anni, ho avuto un problema medico, diciamo che è partito da un'otite, che poi è, adesso non so dirti esattamente a livello medico cosa sia successo, però ha causato una trombosi alla vena giugulare e quindi la pressione all'interno del cranio, insomma, è cresciuta tantissimo fino a schiacciare i nervi ottici e danneggiandoli. Quindi i miei occhi vedono bene, ma i nervi ottici non trasmettono bene l'immagine al cervello. Questo è più o meno quello che è successo, ed è successo anche per una negligenza dei medici, perché il problema è stato ignorato per tanto tempo. Per i medici io ero un bambino capriccioso che faceva i capricci perché voleva attrarre l'attenzione dei suoi genitori. Io avevo mal di testa fortissimo, stavo veramente male per diverso tempo, e ci siamo accorti poi io e i miei genitori che effettivamente iniziavo a non vedere più, e da quel momento si è risaliti alla causa, quindi la trombosi giugulare, e da lì si è curata senza problemi, tra virgolette, però nel senso, fosse stata compresa prima, sarebbe stato tutto molto più semplice.
Grosso problema questo di non dare credito ai bambini.
Sì. Ho fatto di recente un post, un video in cui raccontavo proprio questa mia esperienza, e mi è piaciuto un sacco un commento che ho ricevuto di una ragazza che si occupa proprio di pedagogia, insomma, di stare a contatto con i bambini, e sottolineava proprio il fatto di come un capriccio di un bambino non è mai un capriccio fine a se stesso, cioè i capricci dei bambini sono un po', penso, il loro modo per attrarre l'attenzione, per dire ho bisogno di qualcosa. Poi sta ai genitori, ai caregiver capire di cosa hanno bisogno, e quindi questo assolutamente non va mai ignorato. Purtroppo il mio caso è andata così, però quantomeno sono riuscito a salvare una parte di vista, questo sicuramente, perché ce ne siamo accorti in corsa io e i miei genitori, forse più i miei genitori, perché io ho 4 anni, e da lì appunto si è tamponata la situazione.
4 anni, eri molto piccolo, no? Ti ricordi come l'hai vissuta e come l'hanno presa i tuoi genitori questa cosa?
Allora, di come l'ho vissuta io non mi ricordo molto. Penso come un bambino, quindi semplicemente mi sono abituato velocemente alla nuova situazione, quindi al vedere molto molto poco, vivere la vita in una maniera comunque differente, esplorare il mondo in una maniera differente, e mi sono abituato, penso, da subito. Io non ho ricordi di prima, e non ricordo di periodi in cui elaboravo questa cosa. Semplicemente da lì sono stato affiancato anche da figure professionali, un'educatrice e tutto quanto, e da lì ho imparato, a 4 anni ovviamente impari a giocare, a stare in casa, insomma a fare le tue cose come qualsiasi altro bambino, semplicemente l'ho imparato con altri strumenti, con altri sensi, quindi non ho grandi ricordi di questo. I miei genitori sono stati sempre di supporto tantissimo su questa cosa, cioè in generale sono dei genitori assolutamente presenti con me, come con mia sorella lo sono stati, quindi sono stati estremamente importanti nella loro presenza, perché mi hanno sempre permesso di fare tutto già da subito. Io non ricordo mai che mi sia stato impedito qualcosa per la disabilità. Ho sempre fatto qualsiasi cosa, sport, giocato, sono andato a scuola, in gita, qualsiasi cosa senza problemi. Semplicemente mi hanno sempre, penso, guidato nel capire i miei limiti oggettivi dati dalla disabilità, e cercato di trovare degli strumenti, dei metodi per superare questi limiti, questi problemi, e riuscire a portare a termine quello che volevo portare a termine. Quindi, ad esempio, io sono cresciuto, magari può sembrare strano, però sono cresciuto in cortile per tutta la mia infanzia, da quando ricordi fino ai 12-13 anni. Io stavo tutti i giorni in cortile con il mio vicino di casa e a giocare tutto il giorno a calcio, girare con la bici, a colorare con i gessetti, a giocare a qualsiasi gioco giochino i bambini, e lo facevo tranquillamente nel cortile di casa mia. Poi mi prendevo un sacco di facevo un sacco di cadute, mi facevo un sacco male, però ho sempre fatto qualsiasi cosa, già a partire da quello, che penso sia stato fondamentale. E poi da lì anche in poi i miei genitori mi hanno sempre fatto fare veramente qualsiasi cosa. Ho fatto tanti sport, ho fatto nuoto, judo, equitazione, canottaggio, calcio a 5 per i provvedenti, ho fatto un sacco di sport, e mi hanno sempre supportato su qualsiasi cosa. Quindi su quello probabilmente avranno vissuto un periodo abbastanza difficile quando è successo, quando avevo 4 anni, però ecco, sono riusciti a non trasmettere questo senso di sconforto, probabilmente, di preoccupazione che hanno vissuto a me e anche a mia sorella. Penso che comunque è sempre stata una famiglia molto unita, mia sorella ha 5 anni in più di me, quindi era piccolina anche lei, e insomma sono sempre stati in grado di andare avanti e far qualsiasi cosa senza problemi.
Io mi rendo conto che questo fa davvero la differenza e mi sento molto fortunata per questo, perché anche io ho avuto una famiglia, cioè i miei non lo sapevano, e quindi in teoria sarebbe stato possibile saperlo tramite amniocentesi, un esame che si fa alle donne quando sono incinte, e mia madre l'ha fatto perché era grande per l'epoca, ormai le donne fanno figli a qualsiasi età, però per sicurezza lei l'aveva fatto, e l'esame sulla mia malattia, sul mio difetto genetico, era uscito negativo. Quindi loro per un anno, fino a quando io ho iniziato ad avere sintomi, fino a quando qualcuno non gli è venuto l'illuminante idea di ripetere questo esame, loro non sapevano che cosa avevo. Quindi c'è stato un lungo periodo di indecisione, di disperazione, perché io mi stavo spegnendo e loro non sapevano che cosa stava succedendo. Quindi abbastanza traumatico, no, per dei genitori. E poi hanno scoperto che cos'era. Però io devo dire che questo trauma io non l'ho vissuto in prima persona, perché ero molto piccola, e loro sono stati molto bravi a non farmelo vivere. E mi ricordo, quando ero piccola, io facevo una terapia, che adesso le terapie si sono molto cambiate, si sono molto trasformate, però quando ero piccola io la mia terapia ferrocalante consisteva in un ago nel braccio con un liquido che scendeva a lento rilascio, molto lentamente, una gocciolina alla volta. Quindi dovevo avere questa specie di macchinetta addosso con l'ago nel braccio, e mia madre, quando era ora di mettermi la medicina, la macchinetta, mi chiamava dal terrazzino nel cortile, dove anche io giocavo insieme ai miei amichetti senza nessun problema. Se cadevo, pazienza, se mi facevo male, come tutti gli altri bambini, pazienza, e mi metteva la macchinetta, mi attaccava l'ago e poi mi rimandava a giocare. E io ritornavo giù e giocavo con gli altri bambini con questa macchinetta, che con un infusore abbastanza grosso rispetto alla mia stazione, mano a mano sono diventati sempre più piccoli, però quando ero piccola, e mi aveva fatto tipo un gilet, okay, con una tasca davanti in cui io potevo infilare questa macchinetta e andarmene. Io infatti la chiamavo la macchinetta, come le macchinette e sì, andarmene in giro e continuare a fare le mie cose. Quindi sicuramente ha vissuto, soprattutto mia madre, un momento di iperprotettività, aveva sempre l'ansia, però ha cercato sempre di fare in modo che questo non fosse per me un impedimento nel vivere la vita che vivevano tutti gli altri, fare le stesse esperienze, per quanto possibile, no? Chiaramente, che fanno anche gli altri. E questo credo che sia una grande fortuna, perché chiaramente non ti scegli la famiglia in cui cresci, ma anche un buon messaggio da mandare per i genitori che ci stanno ascoltando, che so che sono tanti.
Eh sì, secondo me quello è il primo step importantissimo nella crescita di una persona con una disabilità, la famiglia. È normale, secondo me, essere protettivi in generale con qualsiasi figlio, soprattutto se c'è una disabilità. Però anch'io ho percepito magari dai miei genitori che ci fosse un po' di istinto di, come si dice, di protezione verso di me, però hanno sempre messo da parte quella cosa, magari a malincuore, e mi hanno lasciato andare, sapendo anche che mi sarei fatto male a volte, però me l'hanno sempre fatto fare, e secondo me è stato importantissimo. Cioè non sarei qua, non sarei quello che sono oggi se non avessi fatto tutte quelle cose che mi hanno permesso di fare. Nel senso, conosco tante persone che sono state invece lasciate, messe dietro, sotto una campana di vetro, ed effettivamente poi non riescono a uscire dal loro guscio, proprio perché non hanno mai provato, non sono mai cadute, non hanno mai, come si dice, preso il rischio, preso un po' il volo anche, no? E questo qua è importantissimo. Cioè, secondo me il primo lavoro va fatto proprio sui genitori, i parenti. Secondo me è importante.
Certo. Però io devo riconoscere che, nonostante tutto questo, questa grande fortuna e questo privilegio, io, come i miei genitori, siamo cresciuti in una società che è fondamentalmente abilista di default, come misogina, razzista, grassofobica, insomma, queste robe sono il fondamento di default del sistema in cui viviamo. E quindi c'è stato un momento in cui io ho dovuto fare i conti col mio abilismo interiorizzato. Tu come sei entrato in contatto con questo tema?
L'ho proprio scoperto come tematica, non da tanto, insomma, negli ultimi anni, insomma, più da adulto. Effettivamente ho compreso che esiste e lo porto avanti anche io. Nel senso, sicuramente cresci con delle abitudini, degli aneddoti che ti fanno entrare in questa mentalità di io sono meno, io sono diverso, io non posso arrivare talvolta dove gli altri arrivano. Mi ha limitato sicuramente nella mia vita questa cosa in alcune situazioni, però devo dire che su questo forse anche le amicizie mi hanno aiutato molto, proprio perché dalle superiori in poi, che, diciamo, un po' è stata la parte più importante della mia vita, ho incontrato persone che non mi hanno mai fatto sentire questa cosa, e da quel momento penso di aver un po' messo da parte l'abilismo interiorizzato. Però sono consapevole che sicuramente è una cosa che su cui bisogna lavorare, perché rimane dentro, ecco, non si manifesta magari quasi mai, però c'è un retropensiero che ti porta a limitarti anche a livello di prospettive lavorative, di abilità che tu puoi pensare di avere, e questa cosa rimane. Quindi sicuramente è una cosa su cui lavorare, però penso di aver fatto grandi passi avanti rispetto all'adolescenza, ecco, dove forse era più, si manifestava di più. Ti dico, forse uno dei settori in cui, degli ambiti in cui mi penso di averlo vissuto di più, è forse nelle relazioni sentimentali, ecco, dove mi è capitato proprio di pensare di non essere, come si dice, attraente, sì, agli occhi delle ragazze, in questo caso, per una difficoltà che potesse essere di peso nella valutazione dell'altra persona, da parte dell'altra persona. Quindi sicuramente l'ho vissuta e la vivo ancora tutt'oggi ogni tanto. Sicuramente penso di essere migliorato su questo aspetto, e anche l'esporsi pubblicamente a me ha aiutato molto nell'essere più sereno nei confronti della mia disabilità. Quindi non farmi alcun problema sul mostrarla, sul palesarla. Ad esempio, una cosa che ho vissuto io, che tantissime persone vivono, è la difficoltà nell'accettare il bastone bianco, quindi andare in giro col bastone bianco. Io, come un sacco di altre persone, io fino a un anno fa, due anni fa, non andavo in giro mai con il bastone bianco. Io facevo l'impossibile per riuscire ad andare avanti con quel poco che vedevo. E prendendo un sacco di pali, inciampando sui gradini, sbattendo contro le persone, pestando cani, qualsiasi cosa, è successo veramente la qualunque. Però il bastone ce l'avevo sempre dietro, cioè, sempre nello zaino, però perché sapevo che era una sicurezza. Nel momento in cui non ce l'avrei più fatta, l'avrei tirato fuori. La realtà è che non lo usavo mai, lo usavo una volta al mese se andava bene, proprio quella sera in cui era buio e pioveva e in mezzo al traffico e vedevo solo luci. E andare a tastoni non funzionava più. Dal momento in cui effettivamente mi sono reso conto che stavo palesando a chiunque sul web il fatto di avere una disabilità, a quel punto ho detto ok, ma allora che senso ha vergognarsi tra virgolette nel palesarla nel mondo reale, chiamiamolo così, e infatti adesso io utilizzo il bastone bianco molto di più, anche dove oggettivamente potrei arrivare tranquillamente con quel poco che vedo, ma mi toglie proprio un senso di allerta che ho costantemente quando sono in giro senza il bastone bianco, perché sei sempre a guardare ogni singolo secondo, ogni cosa che può arrivare, un'ombra, non capisci se è un palo o appunto l'ombra di un palo, o se è un gradino o semplicemente un colore diverso del marciapiede, e quindi tutte queste cose sono molto più tranquillo. E però è una cosa che molte persone non riescono ad accettare, l'utilizzare il bastone bianco, persone anche adulte, su questo ne conosco parecchie e capisco questa cosa, perché tra l'avere un problema di vista che magari si può notare e avere un bastone bianco, quindi essere etichettato come persona cieca, punto, perché per le persone così c'è una grande differenza ed è difficile da fare questo passo e fare quel gradino, ecco.
Sì, questo è un caso particolare delle persone cieche e non è la prima volta che la sento, cioè anche di persone, per esempio, no, la tua vista magari è stabile, quindi non è che c'è stato un peggioramento per cui tu sei stato costretto ad utilizzare il bastone. Però è una cosa che sugli ausili funziona molto per le persone che hanno delle malattie croniche che magari... anche se non sono degenerative, hanno delle oscillazioni nella presentazione, quindi ci sono dei periodi in cui non riesci a camminare, hai difficoltà, ti vengono i dolori molto banalmente, e quindi è l'uso ambulatoriale, si chiama, no? Della sedia a rotelle o degli ausili per camminare. Ed è molto difficile per le persone accettare questa cosa, perché è una trasformazione che la società ci ha abituato a vedere come negativa. Oltre all'etichettamento è anche un modo di arrendersi, viene visto, no? Come vabbè, allora mi arrendo alla sedia a rotelle, quando in realtà inizi a fare esperienza di che cosa gli ausili ti possono dare nella vita di tutti i giorni, inizi a capire che sono esattamente questo, sono degli ausili, cioè è una cosa che ti dà delle possibilità in più che senza quell'ausilio non avresti. E quindi inizi a vedere l'altro lato, il lato delle possibilità. Banalmente quello che stavi dicendo tu, non vivere nella costante allerta e ansia che ti sta venendo addosso qualcosa, invece era solo un'ombra. E così per le persone che fanno anche un uso ambulatoriale, per cui magari fra 2 settimane la posso mettere da parte e non ne ho bisogno. Però la libertà di poter fare affidamento sugli ausili è qualcosa di cui stiamo iniziando a parlare forse adesso, no? Noi persone autistiche che iniziamo a parlare del fatto che puoi mettere i tappi per le orecchie per andare in treno in metropolitana. Cioè nessuno ti guarderà male se hai dei tappi negli orecchie. Si può fare questa cosa. È una cosa su cui stiamo lavorando. Cioè, come dici tu, è una roba assolutamente recente, una presa di consapevolezza recente da questo punto di vista. Ognuno ha il suo percorso ed è un punto suo del percorso personale che sta facendo.
Ognuno ha il suo percorso. Il suo ragionamento, le sue paure, le sue gioie, quindi ognuno è libero di fare quello che preferisce, non ci piove, su questo non darei mai pareri a nessuno. Io conosco appunto anche molte altre persone che magari hanno difficoltà ad accettare e utilizzare il bastone bianco, non dirò mai nulla a loro, posso parlare della mia esperienza, però a loro anche parlo della mia esperienza e poi loro, insomma, ognuno fa il suo percorso, ci mancherebbe.
A proposito di percorsi, mi ha colpito molto quello che tu hai detto sul modo in cui un abilismo interiorizzato è sensazione di essere di meno o di avere qualcosa di meno degli altri ti condiziona anche nelle scelte e nelle opportunità di vita. Perché io sono andata a spulciarmi il tuo profilo Instagram. Molto indietro, fin dal 2017 tu pubblicavi foto di viaggi, poche caption, fino a che non ho trovato un post del 2 luglio 2021 che vorrei leggerti.
Ho paurissima.
I dubbi offuscano e devo scegliere bene che strada prendere. In canna ho solo un proiettile, uno sbaglio non si cambia. Beh, va bene, sceglierò bene. Se non sparo al futuro mi aggredisce. Beato chi mi capisce. Poi il silenzio e ricompari l'8 marzo del 2022 con il primo reel come fa un ipovedente a lavare i piatti.
Ok.
C'è stato qualcosa nella tua vita che ti ha portato ad iniziare a parlare di queste cose online?
Allora, intanto mi ha fatto morire dal ridere perché quel testo lì che ho messo in quella caption è una canzone bellissima, Scegliere bene di Ernia, che ho riascoltato questa mattina.
Dai, incredibile!
Perché l'altro giorno ne parlavo con un mio amico, sono andata a ricercarla e l'ho ascoltata perché secondo me è veramente un testo importante. È pazzesco che tu abbia beccato quella canzone. Però appunto io usavo Instagram assolutamente senza, cioè male, lo usavo poco, entravo ogni tanto così, mettevo qualche like, ogni tanto pubblicavo delle foto ma senza nessun obiettivo dietro, proprio così come diario personale, come molte persone, ma anche proprio poco lo utilizzavo, cioè pubblicavo magari una foto ogni 6 mesi. Mi ricordo quella caption quando l'ho scritta, cioè non mi ricordo quando l'ho scritta, ma penso di ricordarmi il motivo, la situazione in cui alla quale mi riferivo, ovvero era una scelta lavorativa in cui ero un po' davanti a un bivio e dovevo capire quale scelta prendere. E quindi era un po' me la stavo cantando da solo quella canzone, no? La canzone dice un solo proiettile, devo scegliere bene, quindi un po' da un lato o dall'altro, è molto riflessiva quella canzone. E poi in realtà da lì ad arrivare a pubblicare il mio primo reel, quindi iniziare a raccontare anche un po' la mia disabilità, è passato tanto tempo e nel frattempo io stavo lavorando a una startup, Novis Games, di cui poi se vuoi ti racconto, e tramite questa startup iniziavo a fare già dei contenuti per l'azienda, appunto dei video su Instagram, TikTok, imbarazzanti che spero nessuno trovi mai, e da lì però ho capito che mi piaceva, all'inizio non volevo farli, cioè io dovevo fare dei contenuti per questa startup, un podcast, un po' di cose, e non volevo farli, io mi occupavo della parte di comunicazione, marketing, e cercavo qualcuno che facesse questi contenuti, che facesse il volto dell'azienda, perché io non volevo assolutamente esserlo, perché non lo sentivo mio. Dopo che ho provato a parlare con un po' di persone, provare a far fare delle puntate di podcast, dei contenuti ad altre persone, non mi piacevano, proprio non riuscivo a trovare la persona giusta. E quindi come una vera, come una qualsiasi startup che si rispetti, in cui bisogna fare qualsiasi cosa ti capiti, ho iniziato a fare io questi video. Da lì mi sono innamorato, ho detto bellissimo, cioè io voglio fare queste cose, mi divertivo proprio a pensare all'idea di video, di contenuto, di cosa raccontare, come raccontarlo, tutte queste cose, e ho detto potrei farlo anche nel privato, potrei farlo su me stesso, in primis per divertirmi, perché comunque appunto i miei video sono tendenzialmente quasi tutti ironici, nel senso che cerco di far ridere, fare una cavolata, fare un errore anche studiato, insomma, per far ridere. Quindi in primis per divertirmi e poi anche perché non avevo mai trovato nessuno sui social che parlasse di disabilità in maniera che mi soddisfasse. Avrei sempre voluto trovare qualcuno che potessi dire, ok, c'è un influencer, un creator che parla di qualcosa, anche di disabilità, di qualsiasi cosa, in cui, tra virgolette, un ragazzino, una ragazzina con una disabilità può rispecchiarsi. E non l'avevo mai trovato. E quindi ho detto, voglio provare a fare questa cosa. Poi sono sicuro che da cosa nasce cosa. Infatti ultimamente emergono tantissime persone che parlano di disabilità sui social, tantissime che lo fanno in maniera eccellente, e infatti, cioè, si sta sdoganando, secondo me, la tematica, secondo me è positivo. Non sono stato assolutamente il primo, cioè non è partito da me, però sono partito da un po' di tempo, ormai da 2 anni, quindi insomma penso di aver fatto anche dei passi avanti, e penso che stia crescendo un po' tutta la community insieme. Tante persone, secondo me, stanno crescendo e anche si stanno consapevolizzando, stanno facendo cose sempre in maniera più responsabile, migliore, ecco. E appunto il mio obiettivo è sempre stato far conoscere a chi non è in contatto con la disabilità, quindi persone che non hanno una disabilità o non hanno persone loro vicine con una disabilità, far conoscere la disabilità per quello che è, quindi una caratteristica, per come io l'ho sempre vissuta un po' con i miei amici, quindi su cui scherzare, su cui riflettere, su cui c'è da trattare in qualsiasi maniera in cui si tratta qualsiasi tematica. E questo è un po' quello che ho cercato di trasmettere alle persone che ho cercato sempre di raggiungere. A me piace proprio l'idea di arrivare alle persone che non sanno proprio nulla di disabilità, quelle persone che pensano le peggio cose sulla disabilità, non voglio dire le frasi, però le classiche frasi discriminatorie che si sentono, o i pensieri che la gente ha sulla disabilità, e voglio arrivare proprio a quelle persone per fargli fare il primo passo.
Questa cosa che hai detto è importantissima, ma anche difficilissima, che poi è è uno dei motivi per cui, insomma, sei qua, sappilo. Nel senso, come dici, sicuramente negli ultimi anni sono tanto aumentate le persone che parlano di disabilità, che fanno anche divulgazione. Quando ho iniziato io a parlare di autismo, io ho iniziato allo stesso modo come te, perché mi sembrava che non ci fosse nessuno in Italia. Poi ho scoperto che c'erano, c'era già in quel periodo Red, aveva iniziato da poco Red, ma era lei e altre 2 o 3 persone in Italia, non erano tante. Adesso c'è una community, ci sono tantissime persone che ne parlano, però la difficoltà un po' è bucare la bolla, cioè attirare o arrivare a quelle persone che non sono già in qualche modo interessate a questi temi, e questo non è proprio facile, perché si rischia di, o da una parte, fare quel tipo di ironia abilista, nel senso che mette a suo agio la persona che non sa niente di disabilità e quindi pensa a quelle cose orribili di cui tu parlavi, e quindi tu fai un'ironia su te stesso, autoridicolizzandoti, per mettere a proprio agio le persone che invece provano disagio nei confronti della disabilità, e questa è una cosa che abbiamo visto. Oppure cavalcare l'onda dell'ispirazione, cioè della persona disabile che riesce a fare delle cose e che quindi, se ci riesce lei, ce la puoi fare anche tu e tu non hai scuse. Mm-hmm. E quindi, se vuoi, puoi. Cioè, è molto difficile trovare un modo per raccontare la disabilità che arrivi a persone che sono fuori dalla bolla senza cadere in questi che ormai nella nostra società sono cliché. Quindi ti dico, più o meno consapevolmente qualcuno poi ci cade, ecco. Sì. E io mi sono accorta, riguardando tutti i tuoi reel, che ero venuta a contatto, avevo visto tempo fa un tuo reel, avevi fatto questi contenuti in cui sei seduto, intervista molto seria, ambiente in bianco e nero, in cui rispondi seriamente a delle domande, se adesso non avessi visto, cioè, poi io non sono andata a guardarmi tutti gli altri, quindi la prima volta che ho visto quello ho fatto, un altro di questi, no? Che è la 104, okay. È la salvezza, non devo lavorare, io ho la 104, olè, che figata. Cioè, stai prendendo in giro una cosa che esiste, cioè il guru ispirazionale disabile, con tutti questi cliché, a partire da, io ho trovato, non devo lavorare, ho un'entrata fissa, non devo fare niente.
Sì. Sì, lì è stato molto difficile cioè, per me sono i miei video preferiti, cioè io vorrei fare solo quello nella vita, però ho smesso semplicemente perché non funzionavano a livello di numeri, anche perché erano molto difficili appunto da comprendere ed erano anche abbastanza lunghi, cioè poi capivi che stavo prendendo in giro tutto quello alla fine.
Esatto.
E quindi poi alla fine uno dice, ma cosa sta dicendo questo? Oddio! E poi alla fine capisci che ti sto prendendo in giro. Però sì, cioè io era proprio un andare contro sia i guru della disabilità, del fare ironia becera sulla disabilità, e anche c'erano in mezzo anche i guru della finanza, i guru del fare business online, c'era proprio un prendere in giro tutti, senza rispetto di nessuno, e a me faceva molto ridere, cioè mi divertivo un sacco a fare quelle cose, perché in maniera seria passavo dei messaggi senza senso, in cui mi ricordo uno di quelli che a me piaceva di più era in cui raccontavo sta storia in cui avevo creato il mio business milionario, in cui venivo pagato per far saltare le file alle persone perché io sfruttavo il mio bastone bianco. Cioè, tutta sta cavolata, e prendeva in giro ovviamente chi dice che la disabilità è una fortuna perché non faccio le file al supermercato, prendo la 104, e prende in giro anche chi dice ho fatto il business milionario, e a me faceva molto ridere questo. Non è stata molto compresa, e lo capisco, ci sta, infatti poi io
vuole un po' di preparazione, cioè è sottile.
Sì, devi essere nella mia testa per capire quello, forse devi avere anche le stesse conoscenze che ho io, quindi comunque io ho seguito e seguo ogni tanto quei guru della finanza, quelle cose lì, perché mi fanno morire dal ridere, e quindi se però non hai quella reference non capisci magari alcune cose. Ad esempio anche la citazione sono il cieco più famoso d'Italia, che poi ovviamente ho condito con una parentesi per far capire che ero ironico, è nata, non so se conosci, da Big Luca.
Mi manca.
Ti manca, meno male. È il personaggio, penso, che a me fa più ridere in Italia, è il guru dei guru proprio, della finanza, del business online, che adesso forse non lo dice più, però una volta diceva sono il più milionario di Dubai. Non vuol dire nulla. Io e i miei amici, cioè, lo guardiamo come se fosse un comico lui, no? Perché fa molto ridere la sua comunicazione. E quindi da lì è nato sono il cieco più famoso d'Italia, che però ovviamente non è vero, quindi ho condito poi con una parentesi. Però è nata anche quella da lui, però ovviamente nessuno lo può capire, perché a parte che questo qua è un giro di ragionamenti strano, e poi magari molte persone non seguono tutto questo flow di guru della finanza, del network marketing, di queste cose, insomma.
Sì, certo, bisogna avere le stesse reference culturali, chiaramente. Sì, però io adesso, cioè tornando indietro, ho detto, ma io questo l'avevo visto. Ho capito il disegno, ho capito quella cosa che avevo visto di te non era rappresentativa, era un personaggio, no? Non era rappresentativa, sì, del tuo modo di comunicare, che invece secondo me riesci molto bene a fare questa cosa di bucare la bolla, di essere leggero anche nei contenuti più informativi che fai. Cioè il, sì, reel con cui mi hai conquistato è stato la metro di Roma, Roma.
Ok.
Perché io abito a Roma e la metro è inaccessibile alle persone che sono momentaneamente non disabili, figuriamoci a quelle che
sì,
sono.
Sì, sì, è vero, assolutamente vero. Lì è stato divertente, perché lì è stato proprio un vlog, cioè io sono entrato col mio amico, ho detto dai, facciamo sto video, e poi ovviamente sono partito. Ecco, lì quello che cerco di sfruttare io è proprio un linguaggio il più social possibile, no? Poi mi rendo conto che adesso sto invecchiando anch'io, sto crescendo, in alcune situazioni mi sento un boomer, tipo su TikTok proprio non riesco ad ambientarmi. Però appunto cerco di usare un po' un linguaggio social anche su tematiche più serie. E quindi tipo quel video l'ho iniziato dicendo la metro di Roma fa schifo, boom, fine. E poi ho proseguito, c'è stato uno stacco, e poi ho proseguito con la frase, ho fatto vedere la metro con tutte le sue difficoltà. C'era un casino, a un punto mi sono reso conto che avevo superato i tornelli, però non avevo pagato da nessuna parte, quindi ho fatto anche una gag su quello, secondo me funziona quella cosa di mettere un po' di ironia un po' dappertutto per arrivare alla gente, perché penso sia un po'... Cioè, la gente magari mi segue per ridere, non per informarsi, però alla fine finisce per informarsi.
Si informa, ecco, gli metti l'informazione lì sotto banco e gli passa anche quell'informazione, anche se devo dire ogni tanto questa informazione è un po' edulcorata. In particolare mi ha colpito quella dello screen reader. Come fa una persona cieca a leggere un giornale? Prima di tutto andiamo in edicola, compriamo un giornale e lo buttiamo. Poi andiamo online. Ma hai barato? Non è possibile che il tuo screen reader sia così lento.
Sai che forse in quel video l'ho rallentato addirittura. Penso di averlo rallentato, forse perché infatti era forse leggermente anche modificata la voce, perché l'ha rallentato la ragazza che mi monta i video, l'ha rallentato dopo, quindi era anche un po' modificata. Però se vuoi ti faccio sentire come sento io lo screen reader, la sintesi vocale.
Assolutamente sì, perché è una cosa che fa sempre molta impressione.
Questa qua è la velocità a cui sento io la sintesi vocale.
Fotocamera. Mail. Nessuna mail non letta.
Ah, mando il link che mi hai mandato tu, prova a far leggere la mail semplicemente alla
stessa. Indirizzo, pulsante, informe
e qua ha letto anche in inglese, tra l'altro.
È fantastico. Allora, io ci tengo a precisare che se io ascolto i messaggi vocali a 1,5x o a 2x, vi capisco, è possibile.
No, io i vocali li ascolto sempre in 2x.
Certo.
Intanto perché magari la gente si mangia le parole, non capisco, ok. Se no, sempre in 2x. Sono anche, ormai anche i video YouTube li guardo almeno a 1,5. Perché sono abituato a leggere velocemente. Comunque, per le persone magari può sembrare strano perché non è abituato ad ascoltare così, però io ho sempre anche studiato con la sintesi vocale, quindi ci sono abituato ad ascoltarla. E quando mi chiedono come fai a ascoltare un testo così velocemente, io chiedo sempre, allora tu come fai a leggerlo così velocemente? Perché per me è una cosa... Cioè, io riesco a leggere qualcosina super ingrandito, però proprio una lettera alla volta, quindi leggo delle parole, non delle frasi, ecco.
Sì, no, è la gente dà per scontate le competenze, le capacità che ha, e sopravvaluta le competenze e le capacità che non ha. Perché se tu pensi alla velocità con cui le persone leggono quando non parlano, la lettura silenziosa, non solo con gli occhi, ci sono persone che hanno una lettura silenziosa velocissima, che credo sia la stessa del tuo screen reader, del tuo... come si chiama?
Sì, screen reader, sintesi vocale.
E quindi è che il privilegio vuol dire anche questo, no? Non vedere... le cose, se tu fai parte della maggioranza, tu le tue cose non le vedi perché sono normalizzate, perché la maggioranza delle persone ha le tue capacità, le tue competenze, e quindi ti sembrano molto molto peggiori o molto molto migliori le caratteristiche che invece sono della minoranza, che non sono così normalizzate, no? Questo è un meccanismo piuttosto comune.
No, ma infatti c'è... Ad esempio, questa abilità, cioè di riuscire ad ascoltare e concentrarsi ascoltando, secondo me compensa benissimo un sacco cioè tutta la mancanza di non poter leggere un testo. Comunque è una cosa anche molto più versatile, posso dire, nel senso poter ascoltare un libro mentre si è in giro, mentre si cucina, ma anche studiare, cioè studiare studiavo molto spesso facendo altro.
Certo.
Io un periodo in cui mi concentravo tantissimo. E adesso lo faccio ancora ogni tanto quando sono al telefono, e giocare a palla, o una palla di spugna, neanche di spugna, tipo di peluche, e lanciarla così in giro per casa con i piedi. E io studiavo molto spesso con le cuffie, con il libro, quello che era, e nel frattempo giocavo a calcio, perché muovendomi mi concentro molto di più. E adesso lo faccio ogni tanto quando sono al telefono.
Questa è un'altra cosa che le persone cieche hanno, un'altra perché ce ne sono tante, una lista, una delle tante cose che le persone cieche hanno in comune con le persone autistiche, cioè concentrarsi mentre manipoli delle cose o muovi il corpo, memorizzi di più mentre ti muovi piuttosto che stare fermo ad ascoltare.
È vero, sì, confermo, io ad esempio... Adesso che sto parlando sto muovendo le mani tra di loro, cioè non ho niente in mano, però molto spesso magari sono con un elastico, una penna, e mi aiuta un sacco.
Noi lo chiamiamo stimming, io ho una pallina di pongo e sto dondolando le gambe sotto il tavolo. Okay. Hai nominato poco fa il tuo lavoro, una startup, perché questa del content creator non è la tua unica attività.
Sì, esatto. Ormai mi occupa tantissimo tempo la creazione di contenuti, però sì, appunto, sono arrivato a fare questo tramite questa startup e in realtà quello che faccio, diciamo che penso aiuti anche di riflesso la startup, perché comunque avere visibilità è utile anche a livello aziendale per poter raggiungere clienti, investitori, tutto questo. E quindi serve anche collateralmente anche per Novis, che è questa startup che ho conosciuto nel 2019 tramite l'associazione di cui faccio parte, perché questi ragazzi sono arrivati da noi perché ci volevano parlare di questa loro idea di rendere i videogiochi accessibili alle persone cieche e ipovedenti, e sono arrivati con un prototipo imbarazzante perché era una racchetta da ping pong con una scheda Arduino sopra. E tu con le cuffie collegate a questa scheda Arduino colpivi con questa racchetta, proprio facendo il movimento reale del ping pong, colpivi questa pallina virtuale che sentivi in cuffia. Quindi non c'era nessuno schermo, non vedevi nulla, sentivi solamente il suono spaziale della pallina da ping pong. E quindi ho provato per la prima volta questo gioco, ho detto è la cosa più figa che abbia mai visto in vita mia, che abbia mai sentito in vita mia, e quindi da lì ho iniziato a collaborare un po' con loro, fino a quando poi sono diventato proprio socio della società, sono iniziato a lavorare con loro e poi sono diventato socio della società. E appunto adesso poi è cambiata in realtà l'azienda, perché all'inizio l'idea con cui sono partiti loro e l'idea che mi hanno portato avanti quando poi sono entrato in società con loro era quella di creare dei videogiochi per le persone cieche e ipovedenti. Quindi in realtà risolvere il problema dell'accessibilità dei videogiochi era un po'... La soluzione era un po' sbagliata, perché andavamo a creare un prodotto alternativo, sostitutivo, e da lì poi effettivamente nel 2021, se non sbaglio, un po' di difficoltà con gli anni, 2021 abbiamo poi cambiato il modello di business, insomma, quello che facevamo, ovvero non creiamo più videogiochi per le persone cieche e ipovedenti, ma aiutiamo gli sviluppatori a rendere i loro videogiochi, quelli rivolti a chiunque, accessibili anche alle persone cieche e ipovedenti. Quindi andiamo ad aggiungere delle funzionalità al gioco esistente su qualsiasi piattaforma, potenzialmente su PlayStation, Xbox, Steam, computer, qualsiasi piattaforma. Andiamo ad aggiungere dei suoni, delle audiodescrizioni, delle funzionalità per navigare i menu, tutte queste cose anche più semplici di sintesi vocale, proprio per rendere il videogioco accessibile anche a chi non vede o vede molto poco, ecco.
Che è molto meglio che creare una categoria di giochi apposta solo per le persone. Anche perché il valore del gioco è anche poter giocare con gli altri e condividere.
Quella era la problematica maggiore. Poi comunque eravamo tutti un po' inesperti, siamo comunque tutti giovani e dovevamo passarci da quella fase. Comunque ci è servita anche a livello di test, per tante cose ci è servita. Però sì, cioè la soluzione vera è rendere i videogiochi accessibili, non è fare un'altra cosa, no? È un po' quello il pensiero.
Conosci Molly Burke?
No?
È una youtuber americana, cieca, che ultimamente ha iniziato una serie che si chiama, ha intitolato Blind Leading the Blind. E va a trovare persone cieche che sono professionisti nel loro settore in giro per il mondo e si fa insegnare, cioè fa vedere, cioè la scusa è farsi insegnare a fare quello che fanno e far vedere le cose che fanno, cioè i lavori che fanno le persone cieche, che qui siamo ancora molto indietro. Sembra che le persone disabili si debbano occupare solo di disabilità o di insegnare o di educare sulla disabilità, mentre indovina un po', le persone disabili fanno altro, fanno anche altro nella vita. Ed è quello che, cioè, ci aspettiamo che per un mondo futuro, no? Che le persone disabili siano dappertutto, che non si debbano occupare esclusivamente di disabilità. Certo che di disabilità si occupano anche le persone disabili, perché non è giusto che se ne occupa qualcuno che non è disabile, che decida per noi, però anche che siano sparsi un po' in tutti i settori, no? È andata a trovare un surfista cieco, è andata a trovare un giocatore di football professionista cieco e due volte ha fatto due incontri con un giocatore, un game player, cieco. Okay. Ed è stato veramente interessante vedere i video di come, appunto, come stavi dicendo tu, ci sono semplicemente delle aggiunte a dei videogiochi esistenti che ti permettono di giocare lo stesso gioco, però anche se non vedi, cioè, infatti sì. Loro quando hanno fatto il video insieme non avevano lo schermo di fronte e hanno giocato a Formula, che il gioco, un gioco di Formula 1, cioè corri, mm-hmm. macchine che corri in una, senti quanto sono informata, quanto sono professionista, macchine che corrono in una pista.
Non le macchinine, macchine vere.
Sì, esatto, in un videogioco. però noi, cioè per noi hanno registrato anche lo schermo, no? E quindi c'era proprio il suono di un beep che aumentava mano a mano che tu ti avvicini al bordo della strada. Delle informazioni sia tattili, cioè di il joystick o il volante di vibrazione, e sia uditive per dirti quanto sei al centro della strada e quanto stai mantenendo il centro della strada. E in questo modo tu puoi giocare con persone che non sono cieche e quindi si crea proprio una convivenza di caratteristiche diverse nello stesso gioco, che poi è un po' il principio dell'universal design, no?
Sì, esatto, esatto. Sì, proprio quello, perché semplicemente ognuno, secondo me, deve utilizzare i sensi, le abilità, le competenze che ha, però per arrivare allo stesso obiettivo, quindi per giocare allo stesso gioco. È più o meno quello che facciamo noi con Novis, comunque rendere tattile e uditive tutte le informazioni visive che ci sono nel videogioco. È proprio universal design, esattamente quello. Ci sono un sacco di videogiochi effettivamente che adesso sono accessibili, questo che hai detto tu, The Last of Us parte 2, ce ne sono un sacco, anche titoli molto importanti che sono completamente accessibili. Quello che vogliamo fare noi è rendere l'accessibilità accessibile agli sviluppatori, perché è molto costoso rendere accessibile un videogioco, è una cosa che si fa manualmente, che si fa testando, e non esiste nulla di automatizzato per farlo. E quello è un po' il nostro obiettivo. Quindi se un'azienda deve spendere 100 milioni per il videogioco e 5 vanno in accessibilità, se noi glielo rendiamo accessibile a 100.000 euro, questa cosa diventa più accessibile, l'accessibilità diventa accessibile, ecco. Però bello, molto bello. E ti dico anche una cosa, non conoscevo questa youtuber di cui hai parlato, che fa Blind Leading the Blind, però potrei copiare questo format, mi piace molto, voglio andare a vedermela.
Senti, noi è un'ora che parliamo, non ce ne siamo neanche accorti, io parlerei con te ancora un sacco, ci sono un sacco di altri contenuti, un sacco di collaborazioni che hai fatto di cui vorrei parlare, ma il tempo a nostra disposizione sta per finire, quindi invece chiedo a te se c'è qualcosa che vuoi aggiungere, che vorresti dire, un messaggio che vuoi mandare, non so.
No, beh, secondo me è importante che si parli sempre di più di disabilità ed si possa sdoganare proprio questo tema, quindi farlo nella maniera migliore, più consapevole possibile, e cercare proprio di attrarre le persone verso la tematica. E secondo me fino a tanti anni fa un po' si allontanavano le persone dalle tematiche importanti, la disabilità come un sacco di altre tematiche. Rendere queste tematiche pop è il modo migliore per consapevolizzare le persone e poi da lì andare a lavorare su cose più concrete, la discriminazione, le barriere architettoniche, sensoriali, tutto questo. Appunto, secondo me avvicinare le persone è il primo step da fare, molto importante, parallelamente a tutto il resto che già si sta facendo. E quindi secondo me è quello un po' che cerco di fare, che vedo che tante persone stanno facendo in maniera positiva e sono contento di questo. Se posso aggiungo una cosa che faccio, che in realtà ogni tanto racconto, che sono le cene al buio, non so se le conosci.
Oh, che figata, invitami.
Esatto, questa è anche un'occasione per invitarti. Sì, organizzo le cene al buio, che sono eventi dove oscuriamo il locale, la gente mangia per una sera, diciamo, da persona cieca, tra virgolette, ed è molto divertente anche quello. Mi piace perché avvicini le persone, però facendole divertire.
Bene, io ti ringrazio ancora di essere stato ospite a Fuori Norma. Lascerò i link non solo ai tuoi social, ma anche quindi a Novis Games, così ti seguiamo, diamo un po' sostegno alle aziende che si occupano di questo, no?
Grazie mille, buona giornata.
Questo è tutto per oggi, spero che la puntata vi sia piaciuta e che Marco vi abbia conquistato come ha conquistato me, lentamente ma inesorabilmente. Vi lascio tutti i link, come vi ho detto, qua sotto in descrizione e vi aspetto nei commenti per farmi sapere che cosa ne pensate. Parliamone un po' insieme, delle sollecitazioni, idee e spunti di riflessione che questa puntata vi ha suscitato. Io vi ricordo come sempre che il podcast è ideato, diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè seguendo il link Ko-fi qui sotto oppure cliccando i super grazie di YouTube che sono quel pulsante qua sotto dove c'è un cuoricino con il simbolo del dollaro. Io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e sempre su questo canale per altri video. Miei altri video, gli altri video, no? Nel frattempo vi auguro buon proseguimento di qualsiasi momento della settimana stiate guardando o ascoltando questo podcast e non dimenticatevi di prendervi cura di voi. Buona giornata, ciao!